Aspetta, Osea. Giusto.
Forse bisogna andare indietro di 15-20 anni, non so, con alcuni di voi abbiamo già avuto a che fare con queste pagine, ma è sempre un'occasione propizia, quella che ci è offerta dalla provvidenza del Signore, e noi ne approfittiamo. Naturalmente riprendiamo contatto con la letteratura profetica, anzi il libro di Osea è l'opera letteraria più antica nell'ambito della letteratura profetica. Insieme con il libro di Amos, il libro di Osea primo documento letterario che dà voce, o meglio, raccoglie la voce del profeta e la traduce in un testo scritto. Profezia, come sappiamo, posizione di ascolto della parola, e dunque la storia del popolo di Dio è accompagnata dalla presenza di figure che a questo riguardo diventano dei punti di riferimento, dove ascoltare la parola significa non ascoltare una vocina che suggerisce qualche parola segreta all'orecchio, ma è la presenza viva e operante del Signore in quanto è operante nella storia umana. Ed ecco l'ascolto della parola come nota caratteristica e costitutiva della profezia. Ma da una certa epoca in poi, ecco, e siamo alle prese con il libro di Osea, la predicazione che si è sviluppata in altre occasioni alla maniera di una testimonianza orale, una presenza di riferimento, figure che conosciamo per altra via, pensate ai grandi personaggi come Samuele, Elia, Eliseo e non solo. Ed ecco, quando si passa alla redazione per iscritto di una predicazione profetica, naturalmente c'è un salto. Un conto è la figura del profeta e la missione che ha svolto, altro conto è la redazione di un testo letterario che suppone l'intervento di altri mediatori e normalmente anche la percezione di come la parola proclamata, testimoniata, a cui il profeta ha dedicato il proprio ascolto e la propria vita, come punto di riferimento che coinvolge poi tutta una generazione, tutto un popolo. Ebbene, quella parola è rimasta come in sospeso, e allora la redazione del testo scritto rinvia nel tempo a un ascolto di quella parola che coinvolgerà le generazioni future, proprio perché quella parola ascoltata e testimoniata viene percepita come una ricchezza ancora non adeguatamente accolta, una ricchezza non adeguatamente valorizzata, e dunque la parola viene messa per iscritto come un patrimonio che deve essere custodito in vista di eventi futuri. E quindi è più che mai evidente che le pagine dei libri che leggiamo sono messe a nostra disposizione, perché i tempi futuri sono quelli nel corso dei quali la provvidenza del Signore porta a compimento la sua iniziativa. Noi siamo ormai passati attraverso l'evento decisivo che segna la svolta in cui tutto si ricapitola, l'incarnazione della parola, la missione del figlio, la sua Pasqua di morte e di resurrezione, ed ecco siamo coinvolti in questa tappa ultima della storia umana, in vista di quella manifestazione gloriosa che determinerà il coinvolgimento totale di tutta la creazione, di tutti gli eventi della storia umana, in quell'opera d'amore di cui la provvidenza del Signore ci ha dato prova attraverso la missione svolta nella carne umana, nelle misure del tempo, nella concretezza della storia, dal Figlio suo Gesù Cristo. Ed ecco il libro del profeta Osea. Notate, siamo rimandati al VIII secolo avanti Cristo, metà dell'VIII secolo avanti Cristo, verso la metà del secolo, quando ormai il regno di Israele, là dove vive questo personaggio, è giunto agli ultimi momenti di una storia che si è prolungata per alcuni secoli, dal tempo dello scisma dopo Salomone, fine del X secolo avanti Cristo, il regno si spezza in due componenti, in due elementi: il regno di Giuda a sud, capitale Gerusalemme, dove rimane il Tempio e dove la dinastia regnante è quella che fa capo a Davide, e così sarà nel corso delle generazioni, sempre un discendente di Davide. E il regno di Israele, il regno che raccoglie le grandi tribù del nord, che poi è la porzione maggioritaria del popolo, il regno di Israele che avrà come capitale prima Tirsa, poi Samaria, e il regno di Israele è un regno più turbolento. Ma è nel regno di Israele che peraltro vivono e operano personaggi straordinari. Poco fa ricordavo Elia ed Eliseo e altre figure ancora, e dunque è un regno esposto poi a molti contatti, anche perché è più prosperoso dal punto di vista del territorio in grado di offrire situazioni di benessere particolarmente significative, rapporti commerciali, e d'altra parte l'antica devozione, che è elemento costitutivo del popolo di Israele in quanto è popolo dell'alleanza, popolo che si identifica nella relazione con il Dio vivente, è messa nel corso delle generazioni fortemente alla prova, per cui il regno di Israele, il regno del nord, è segnato da molteplici contraddizioni, fenomeni di corruzione sociale, depravazione morale, nello stesso tempo poi ancora testimonianze proprio coerenza, di intransigenza nel rivendicare il valore originario della identità di Israele come popolo dell'alleanza. Tutto questo non c'è dubbio, bisogna riconoscere, ma il contesto generale è un contesto nel quale l'identità di Israele in quanto popolo è messa nel corso delle generazioni fortemente alla prova. Il popolo dell'alleanza si sta configurando come altri popoli, devozioni idolatriche, l'antica religiosità cananea che è ancora presente nella celebrazione dei culti che si svolgono in tanti santuari, la devozione dedicata alle forze della natura, riti che sacralizzano la sessualità, e dunque una meravigliosità che è compromessa, ripeto, senza generalizzare in maniera assoluta, il culto del benessere, la prosperità che si coniuga poi con il vizio privato in un contesto nel quale il lavoro viene sfruttato e dunque situazioni di tensione, di polemica a livello sociale. Questo riguardo particolarmente interessante il libro di Amos. Amos è un contemporaneo di Osea, ma Osea forse di poco antecedente dal punto di vista cronologico. Lo svuotamento quindi poi delle relazioni sociali, lo smarrimento di quel impegno morale con cui si gestiscono le istituzioni pubbliche ed invece l'esasperazione del potere come garanzia di affermazione della pretesa umana di dominare la scena del mondo che peraltro è molto circoscritta, perché il regno di Israele comunque è una piccola realtà istituzionale nel contesto di un ambiente, quello che oggi noi chiamiamo il Medio Oriente, che da alcuni secoli è caratterizzato dalla incombenza dominante dell'impero assiro. L'impero assiro nel corso del VIII secolo è in fase di espansione e il regno di Israele viene man mano costretto a subire la pressione determinata da questa politica espansiva dell'impero. Sono altri regni che man mano vengono inghiottiti entro i confini dell'impero, la deportazione delle popolazioni sconfitte, la politica imperiale degli assiri gestisce il proprio dominio sui territori conquistati in maniera tale da spostare popolazioni residenti, trasferire nei territori così svuotati altre popolazioni in modo tale da evitare che ci siano possibilità di rivincita da parte dei regni confinanti che sono stati man mano ridotti in obbedienza al potere dell'impero. E lo stesso regno di Israele nel corso dell'VIII secolo scomparirà. Nel corso della seconda metà dell'VIII secolo, 732, prima deportazione, 721, la caduta di Samaria. Ma siamo alle prese con gli ultimi decenni di fulgore di questo piccolo regno, nella prima metà dell'VIII secolo, quando re di Israele è un certo Geroboamo II, che regna tra il 782 e il 753 avanti Cristo. In quel contesto il nostro profeta Osea, che vedete è un personaggio certamente acculturato, lo dimostra il linguaggio che usa, è tra l'altro uno dei testi poetici più raffinati, più qualificati di tutto l'Antico Testamento. È un testo anche la cui traduzione qua e là è particolarmente problematica, proprio perché è un testo molto, molto curato, con delle soluzioni letterarie che dimostrano, come vi dicevo, la qualità intellettuale del personaggio. Forse un aristocratico, per come poi si manifesta anche in altri contesti, e comunque un terribile disagio disturba la sua vita familiare. Perché? Perché Osea ha a che fare con un caso di adulterio. Forse questa moglie adultera è coinvolta nelle pratiche della prostituzione sacra, pratiche che corrispondevano a una devozione religiosa proveniente da culti idolatrici propri della popolazione cananea, la prostituzione sacra. Ed ecco, in questo contesto Osea diventa profeta, ascoltatore della parola, cioè questa esperienza vissuta in maniera drammatica da Osea, che ha sconvolto lui proprio il suo impianto interiore, ma ha sconvolto poi l'equilibrio di una famiglia, la sua posizione sociale. E in questo contesto Osea, ascoltatore della parola, scopre di essere messo in grado di ricevere una rivelazione che riguarda esattamente il mistero di Dio, e che riguarda il mistero di Dio nel corso della storia, il mistero di Dio nella relazione con il popolo di Israele, che è il popolo con cui Dio ha fatto alleanza. Quello che è avvenuto nel caso personale di Osea, che peraltro coinvolge tutto un ambito familiare più o meno complesso, e dunque con ramificazioni nella vita sociale comprendiamo molto bene. Ebbene, quello che è avvenuto nel suo caso sta avvenendo nella storia dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo. È la storia di un amore tradito. La storia di un amore tradito. E vedete, nel libro di Osea noi troviamo il riscontro di una vicenda che nel corso della storia della salvezza diventa l'occasione per elaborare un linguaggio che poi sarà riecheggiato in tutta la storia, le tappe successive della storia della salvezza, ma è un linguaggio nuovo, è il linguaggio dell'amore gratuito, è il linguaggio dell'amore provato fino al dramma estremo del tradimento più doloroso, ed è la rivelazione dell'amore che nella sua irrevocabile fecondità supera, travolge, trascina nel suo rivelarsi tutte le vicende, anche le più drammatiche, di questa che è una storia personale o storia di famiglia, ma di quella che è la storia della relazione tra il Signore e il suo popolo. E vedete, è un linguaggio estremamente vivace, un linguaggio estremamente patetico, è un linguaggio estremamente carico di elementi teologici che poi ispirano tutta la evoluzione successiva della storia della salvezza. Ma il caso di Osea diventa veramente un episodio che raccoglie l'eredità naturalmente di tutto quello che è avvenuto nel corso dei secoli. La storia della salvezza è una storia che si configura come una pedagogia progressiva, una pedagogia che ha bisogno di tanti passaggi, di tante mediazioni e di tante soluzioni che man mano vengono elaborate con crescente precisione. Ed ecco il caso di Osea profeta, che nel suo vissuto viene visitato dalla parola, nel suo dramma personale è messo in grado di rivivere quello che è il mistero in atto nel corso di una storia d'amore, che è la storia dell'alleanza, dove l'amore di Dio per Israele, e per attraverso Israele sarà l'amore di Dio per l'umanità intera, è attuato là dove subisce l'affronto più spietato e ingiusto di un tradimento, che nel caso particolare ha le caratteristiche di un adulterio. Dunque, Osea, più o meno un episodio, adesso subito prenderemo contatto almeno con le prime pagine del libro di Osè, ma entro l'estate dovremo farcela leggere per intero questo libro. È il primo dei cosiddetti 12 profeti, sono i cosiddetti profeti minori. Minori poi non vuol dire che contino poco. Ci sono i grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, poi anche i 12 profeti, no, nella tradizione ebraica sono denominati così, i 12, da Osea in poi, Osea, Gioele, Amos e così di seguito. E Osea è il testo che fa da caposaldo, a cui poi man mano vengono congiunte tutte le pagine degli altri 11 scritti che compongono la raccolta. Naturalmente un conto è il profeta e altro conto è il libro. Il libro è stato redatto in una fase successiva a quegli eventi che si sono svolti nel corso della prima metà dell'VIII secolo avanti Cristo, a cui adesso facevo riferimento in maniera molto sommaria, ma è in una fase successiva, nel corso di quel secolo, alla fine di quel secolo, quando altri sapienti che hanno raccolto l'eredità della testimonianza offerta in origine dal profeta hanno questo materiale messo in opera alla maniera di uno scritto, e bisogna scendere allora verso la fine dell'VIII secolo quando ormai il regno di Israele non esiste più. L'eredità della predicazione di Osea viene trasformata in un testo letterario da altri sapienti che hanno costruito naturalmente il libro secondo i loro criteri, ma criteri che adesso man mano andremo decifrando e che sono il frutto di una ulteriore riflessione su quello che è stato nel caso di Osea il principio di una testimonianza diretta vissuta in maniera così intensa e così appassionata. E vedete che qui il libro si apre nel versetto 1 con una intestazione: parola del Signore rivolta a Osea figlio di Beeri al tempo di Ozia, di Jotam, di Acazia, di Ezechia re di Giuda, e al tempo di Geroboamo figlio di Asa re di Israele. Dunque Geroboamo re di Israele, prima metà dell'VIII secolo, lo menzionavo poco fa, ma vedete che questo titolo in modo esplicito ci informa del fatto che la redazione poi è avvenuta nel corso dei decenni successivi, e qui i nomi Ozia, Jotam, Acaz, Ezechia sono i nomi dei re di Giuda, il regno meridionale, laddove l'eredità della predicazione svolta da Osea è stata raccolta, custodita e rielaborata nella forma letteraria che adesso riscontriamo nel libro. Con Ezechia si arriva alla fine del secolo, alla fine del secolo VIII. Sono re di Giuda. E al tempo di Geroboamo, ecco il tempo in cui si è svolta la vicenda di Osea. Dividiamo senz'altro il libro in tre parti, questa è credo anche la ripartizione, sì, credo proprio così che è messa a nostra disposizione dalle Bibbie che leggiamo. Solitamente ci sono suddivisioni a parte i capitoli e i versetti, ma ci sono delle ripartizioni un po' redazionali che caratterizzano la lo sviluppo delle diverse sezioni che compongono lo scritto nella sua redazione definitiva. La prima parte del nostro libro si svolge nei primi tre capitoli. I primi tre capitoli hanno un'andatura molto, molto autobiografica. Come l'avventura che è capitata a Osea è divenuta un'occasione per registrare come il mistero di Dio si rivela nella storia umana. Come Osea è divenuto profeta non in virtù di una qualche ricerca intellettuale, divenuto profeta perché si è buttata allo sbaraglio in una ricerca di tipo ascetico o di intransigenza morale, ma è divenuto profeta nel momento in cui, nel dramma della sua vicenda avventurosa più che mai, si è reso conto di essere messo in grado di affacciarsi sull'orizzonte di una vicenda che è quella che riguarda il rivelarsi del mistero di Dio nelle cose del mondo e nella storia di Israele, il popolo dell'alleanza. Allora, leggiamo. Vedete che il nome Osea, Oshea, per sé l'antico nome Giosuè sarebbe il soprannome, dice il libro dei numeri, mediante il quale Mosè si rivolge a Oshea. Giosuè poi è Gesù, questo è già interessante, anche semplicemente così per stuzzicare la curiosità, il nome Oshea ha a che fare con il verbo Yasha, che vuol dire salvare solitamente, ma vuol dire dare spazio, allargare l'orizzonte, vuol dire salvare, dare spazio. Ecco, è il nome di Giosuè che poi invece Mosè ha voluto sigillare cambiandogli il nome, ma Yeshua vuol dire che il Signore è Salvatore. Yeshua, Oshea, salvezza. Yeshua, va bene. Allora, c'è un poema introduttivo qui nel capitolo primo. E poi dal capitolo 2 al capitolo 3 un ampio svolgimento di cui ci renderemo conto a suo tempo. È uno dei grandi poemi dell'Antico Testamento, dotato di una straordinaria potenza teologica. C'è un poema introduttivo dal versetto 2 al versetto 9. Leggiamo. Sono quattro strofe e notate adesso, prima ancora di passare in rassegna le singole strofe, come esse sono introdotte. Leggo il versetto 2. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, e disse il Signore a Osea, bisogna tradurre così, la mia Bibbia in traduzione è piuttosto così avventata, ma quando il Signore cominciò a parlare a Osea e disse il Signore a Osea, e quel che segue. Se voi arrivate al versetto 4, seconda strofa, e il Signore gli disse, non a Osea, nella mia Bibbia c'è un Osea che non c'entra. Se arrivate al versetto 6, la donna concepì di nuovo, partorì una figlia e gli disse, due punti, senza Osea. Se arrivate al versetto 9, quarta strofa, e disse, senza il Signore, senza Osea, e disse, vedete, c'è un'urgenza nel modo di introdurre le singole strofe una dopo l'altra, che scandisce come la crescente proprio rigorosa secchezza del ritmo. E disse il Signore a Osea, e il Signore gli disse, e gli disse, e disse. Dunque, la parola del Signore si fa sempre più scarna, ma sempre più incisiva, sempre più urgente, sempre più penetrante. E disse, parola del Signore, dove quel che è capitato a Osea è il contesto nel quale la parola fa di lui un profeta. Fa di lui un ascoltatore, fa di lui un interprete di quello che è il mistero di Dio nel rivelarsi come protagonista della storia umana. Ma intanto vedete in questione il vissuto personale del nostro personaggio. Leggiamo la prima strofa, versetti 2 e 3. E quando il Signore cominciò a parlare a Osea e disse il Signore a Osea, va, prenditi in moglie una prostituta, abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim, essa concepì e gli partorì un figlio. Fino qui. Vedete, il testo dice va, prenditi in moglie una prostituta. Tutto lascia intendere che non si tratti di un incoraggiamento a rivolgersi a una prostituta, ma si tratta di renditi conto di come il fatto che ci sia di mezzo questo adulterio ti riguarda in quanto sei ascoltatore della parola. La storia della tua relazione matrimoniale deve essere ricompresa a partire dalla iniziativa del Signore, a partire da Lui che parla. E vedete, qui c'è di mezzo un adulterio, e c'è di mezzo un adulterio che implica naturalmente il disonore dei figli. Sono figli di prostituzione, che non vuol dire, tutto lascia intendere in questo caso, che sono figli nati nell'adulterio, ma sono figli che subiscono naturalmente l'effetto inquietante, degradante, squalificante dovuto al caso dell'adulterio. Forse c'è di mezzo addirittura la prostituzione sacra, con certe forme di culto idolatrico che in un contesto che è ancora legato dalla devozione tradizionale, dalla religiosità autentica, risulta particolarmente scandaloso. Ma i figli ne subiscono un danno, tutta la famiglia è squilibrata, è disturbata, è inquinata, e vedete che addirittura qui quel che riguarda il caso di Osea, la sua relazione matrimoniale, l'economia domestica della sua famiglia, diventa un'occasione per partecipare a una situazione di corruzione generale. Il paese non fa che prostituirsi, dunque è un disordine che riguarda il caso particolare, ma è un disordine che viene subito percepito come come il rigurgito di una contaminazione della terra. Quando dice la terra, il paese, la terra non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore, dunque la terra e gli abitanti di essa, e dunque l'organizzazione della vita sociale quel popolo nel corso della sua storia. E gli andò a prendere Gomer, figlio di Diblaim, ed essa concepì e gli partorì un figlio. E allora la seconda strofa. E il Signore gli disse, versetto 4 e versetto 5, chiamalo Israel, perché tra poco vendicherò il sangue di Israel sulla casa di Yehue, porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel. Notate, questo è il nome di un Ben. Ben è un figlio maschio. Ben, è nato un Ben, figlio maschio. Si chiama Israel. Israel di per sé è il nome di una località che sta nella zona orientale della piana di Israel, come pure viene denominata. L'unica pianura tra Samaria e Galilea nella terra di Israele, e c'è un'assonanza peraltro tra questo termine Israel e Israel, Israel e Israel, quasi quasi non si percepisce, però c'è una differenza, ma è evidentemente c'è anche un'assonanza ricercata, per cui poco dopo compare il nome di Israel, Israel, è una Z dolce quella. E dunque vedete che questo richiamo attraverso il nome conferito al figlio di prostituzione, questo richiamo ricapitola alcune tappe della storia del popolo di Dio, tappe recenti ma anche tappe remote, che in maniera estremamente sintetica qui vengono rievocate mediante il linguaggio poetico del nostro profeta, dove comunque è evidente la denuncia di una vicenda sanguinaria, perché Israel è la località nella quale, forse ricordate al tempo di Elia, il re Acab, la cui moglie è una principessa fenice, Jezabele, personaggio terrificante, un crimine davvero spietato a danno di un certo Nabot che non voleva vendere la sua vigna, e Elia poi è intervenuto contro il re con estrema decisione, rigorosa condanna, ma sangue versato in maniera spudorata. E peraltro in quella stessa località poi Yehu, ecco il personaggio menzionato qui, un generale che si è reso come dire guida di una insurrezione da parte della truppa che era al fronte e che poi a Israel gestisce un massacro davvero senza limiti per quanto riguarda tutti coloro che appartengono alla famiglia di Acab, la stessa regina Jezabele, ormai molto invecchiata, viene trucidata in maniera ferocissima, e Yehu. E dunque questa esplosione di violenza viene qui segnalata come quasi un'impronta che è prerogativa del regno nelle sue forme istituzionali. Tra l'altro Israel vuol dire semina di Dio, quindi di per sé il vocabolo ha un suo significato eminentemente positivo, incoraggiante, consolante. La semina di Dio è la fecondità della regione, di quei terreni, di quella pianura, Israel, ed ecco in contraddizione con Israel il sangue versato, e quindi come la dinastia fondata poi da Jehu, che è quella che ancora è regnante, verrà travolta. E ormai si prospetta qui la fine del regno di Israele, vedete? Porrò fine al regno della casa di Israele, un regno che è segnato da questa eredità di nell'uso della violenza più spietata, più efferata, più spudorata, e addirittura qui c'è un richiamo attraverso il caso dell'arco. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel, un richiamo al caso di Saul. Saul è il primo re, una figura tragica anche quella, e dopo di Saul ci sarà Davide, il vero e proprio fondatore del regno. Ma il caso di Saul, che tra l'altro proprio in quella regione morì suicida nel corso della battaglia che segnò una disfatta degli israeliti rispetto ai filistei, quel che leggiamo nel capitolo 31 del primo libro di Samuele. E dunque quando Davide si lamenta e fa lutto per la morte di Saul e di Jonata, figlio di Saul, capitolo primo del secondo libro di Samuele, c'è un'esplicita menzione all'arco, l'arco spezzato. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Zbun. Questa è una storia che viene da lontano, questa è una storia che porta in sé come di una vena di violenza che rievocando poi episodi particolari assume una visibilità sconcertante, ma è come una vena sotterranea che inquina intrinsecamente l'impianto istituzionale di questo regno. Tutto questo, vedete, viene sintetizzato nel nome Israele, che è il nome del figlio. Il nome del figlio. Dagli il nome, Israel. Allora terza strofa, versetti 6 e 7. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia, adesso è Bat. Bat è una figlia femmina, una figlia. E gli disse, chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione, invece io amerò la casa di Giuda e saranno salvati dal Signore loro Dio, non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli e cavalieri. Versetti 6 e 7. Vedete adesso una figlia femmina e il nome è Lo Ruhama, non amata. Un oracolo che contraddice la storia dell'alleanza. Non amerò più la casa di Israele. Dunque, tra l'altro c'è una assonanza anche in questo caso tra Bat e Bet. Bat è la figlia, femmina. Bet è la casa. Bet Israel, la casa di Israele. Dunque non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione. Dunque Bat è anche figlia, termine che si usa per indicare una comunità di fedeli, la popolazione che abita in una certa regione, in una certa città. Vedete, c'è un particolare richiamo proprio alla città capitale, non più amata, ma una contraddizione sconcertante, devastante, inimmaginabile. Versetto 6, e vedete come il versetto 7, da tutte le caratteristiche, gli studiosi lo riconoscono, forse lo dice anche la nota, sì, anche la nota lo dice, è un'aggiunta a opera di quel redattore o di quei redattori che hanno messo insieme questa eredità proveniente dalla testimonianza orale svolta a suo tempo da Osea, poi messo per iscritto, e dunque questi redattori vivono nel regno meridionale, nel regno di Giuda, e quando il regno settentrionale cade, scompare, 721, ecco che il piccolo regno di Giuda sopravvive, e allora qui invece io amerò la casa di Giuda, e saranno salvati dal Signore loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Dunque, è evidente che abbiamo a che fare con l'eco del poema che ci rimanda direttamente all'esperienza vissuta da Osea, ma c'è già l'intervento di chi ha redatto questo scritto dicendo è avvenuto al regno di Israele, però non avverrà a noi. In realtà poi avverrà anche il regno di Giuda, passerà un po' più di un secolo, ecco, un po' più di un secolo, e poi avverrà anche il regno di Giuda, in un altro contesto storico, ma avverrà. E dunque è quel che riguarda la casa di Israele, è quel che riguarda la casa di Giuda, è quel che riguarda la condizione umana, dove il rapporto di alleanza instaurato nella gratuità assoluta all'inizio di tutto sembra di fatto rimosso, cancellato, ormai è un rapporto di alleanza annullare. Terza strofa. La quarta strofa, versetti 8 e 9. Dopo avere divezzato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio, di nuovo un ben, un figlio maschio, e disse, chiamalo non mio popolo, perché voi non siete mio popolo e io non esisto per voi. E il nome di questo altro figlio maschio, vedete, non mio popolo, un'affermazione paradossale, è un oracolo che ribalta il vocabolario dell'alleanza, perché il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele può essere sintetizzato in questi termini essenziali: io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io per te, tu per me, io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. E qui è non mio popolo, lo a me, non mio popolo, non mio popolo. Il popolo non è più l'interlocutore del Signore in un rapporto di alleanza, tu sei non mio popolo. Dunque è veramente rinnegata e cancellata, annullata l'alleanza, non mio popolo. E vedete, perché voi non siete mio popolo e io non esisto per voi. Io sono, come dire, io sono non Dio per voi, non Dio tuo. Il Signore non esiste più per questo popolo, io non sono per te. Affermazioni, vedete, travolgenti, sconvolgenti, espressione di un dolore intimo e nello stesso tempo di un dolore storico che sconquassa la scena del mondo. E d'altra parte vedete che il poema, qui, alla fine del versetto 9, fine del capitolo primo, si conclude con il pronome di seconda persona plurale, per voi, voi. Io non esisto, io non sono, io non ci sono per voi. Io non ci sono per voi, vedete come se adesso questa descrizione di una vicenda che sembra definitivamente chiusa, nel senso di un fallimento definitivo, in realtà questa vicenda resta appesa. Voi. Ecco, adesso abbiamo ancora qualche minuto, diamo uno sguardo alla pagina seguente che si sviluppa per ben due capitoli, 2 e 3, capitolo 3 è brevissimo, ma capitolo 2 contiene un grande poema teologico, come già vi annunciavo poco prima, che adesso non leggiamo questa sera perché non faremo in tempo, però vedete che il testo è costruito in maniera tale da collocare qui all'inizio del capitolo 2 un oracolo che apre una cornice e la cornice poi si conclude nel capitolo 3, vedete il versetto 1 fino al versetto 5, sono due oracoli che fanno da cornice al grande poema che nel capitolo 2 si sviluppa dal versetto 4 al versetto 25. Diamo uno sguardo al primo oracolo che apre dinanzi a noi un orizzonte di avvenire. Vengono rievocate le promesse antiche. Questo primo oracolo e quello che chiude inquadrano adesso il poema che diventa la chiave teologica determinante per interpretare questa vicenda che nella sua drammaticità è finita e d'altra parte è la vicenda nella quale si rivela la novità di Dio che fa di questa fine il suo principio. E allora, oracolo, leggo, sono tre versetti. Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare che non si può misurare né contare. Ricordate le promesse patriarcali ad Abramo, Isacco, Giacobbe, le stelle del cielo, la sabbia del mare, la polvere della terra. Dunque, promesse. Ed ecco, queste promesse vengono rievocate proprio qui. Invece di sentirsi dire non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Qui è la rievocazione della promessa messianica, la promessa a Davide in vista del discendente a cui è attribuito un titolo filiale. E dunque questa prospettiva che orienta verso l'avvenire attribuisce al popolo nella sua interezza le caratteristiche di una figliolanza adottiva. Voi non siete mio popolo? Saranno chiamati figli. E qui adesso quel che nella promessa messianica Davide riguarda il discendente, qui riguarda il popolo che nella sua articolazione comunitaria assume una configurazione filiale, una figliolanza adottiva. E allora in più vedete, i figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, dunque in questa prospettiva la rifondazione del regno e la riunificazione di quelli che erano i due elementi, lo scisma al tempo di Roboamo figlio di Salomone, e dunque adesso Giuda e Israele, componente meridionale, componente settentrionale, i figli di Giuda e Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dal proprio territorio, perché grande sarà il giorno di Israel. Dunque la rifondazione, la riunificazione. In più notate che qui c'è di mezzo il versetto 3: dite ai vostri fratelli popolo mio e alla vostra sorelle amata, fratelli e sorelle, dunque la ricomposizione di una economia familiare, ma che diventa il criterio per interpretare una maturità nelle articolazioni sociali di quella comunità che adesso ha la fisionomia di un popolo unico, all'interno del quale naturalmente le caratteristiche particolari non mancano, ma un unico capo, e saliranno dal proprio territorio. Interessante questa espressione, vedete qui, questa prospettiva allude a una novità che scaturirà dalla terra come la vegetazione. Qui è l'espressione che serve a descrivere come dal terreno germoglia la vegetazione, e adesso sarà così, sarà Israel, semina di Dio, questo è il significato proprio linguistico di questo termine. Grande sarà il giorno di Israel. Dunque una novità che si presenterà come la vegetazione che spunta dalla terra in maniera così sorprendente, così commovente, così entusiasmante, per cui sarà possibile riconoscere l'identità di Israele come il popolo rifondato, il popolo riunificato, il popolo che si struttura in virtù di relazioni familiari restaurate. E allora ecco i nomi che sono stati menzionati precedentemente, che vengono ricondotti al loro significato positivo. Dite ai vostri fratelli popolo mio e alle vostre sorelle amata. Questo oracolo sta qui, vedete, a fare da introduzione a quello che poi leggeremo la volta prossima. Lo potete leggere per conto vostro, non è mica proibito. Poi c'è un oracolo che chiude la composizione. Allora adesso ci fermiamo. Vedete che prima di Osea questo linguaggio ancora non era stato mai usato. Ecco, allora ci fermiamo, ci rivediamo.
Viene messo in discussione quello che l'alleanza di Dio col suo popolo.
Ah sì, niente meno.